Israele, nome rubato, terra rubata, vite rubate. Il sostegno degli evangelici americani allo Stato moderno di Israele si basa su una lettura selettiva di Genesi 12:3, benedirò coloro che ti benedicono e maledirò coloro che ti maledicono. Politici come il presidente della Camera degli Stati Uniti Mike Johnson citano questo versetto per presentare il sostegno politico a Israele come un dovere sacro. Ma questa interpretazione riduce migliaia di anni di sviluppo religioso e storico in un'equazione pericolosamente semplicistica, Israele moderno uguale Israele biblico uguale favore divino. Questo saggio sfida tale assunto ripristinando la continuità nella storia della terra e del suo popolo. I veri eredi dell'alleanza non sono definiti da uno stato-nazione o da una categoria razziale, ma dalla continuità fedele con la rivelazione divina, e dal rimanere nella terra. Secondo questa misura, sono i palestinesi, non lo Stato moderno di Israele, a incarnare più strettamente l'eredità dell'antico Israele. Dai gentili agli israeliti, la prima alleanza. I primi abitanti di Eretz Israel, la terra biblica, non erano ebrei nel senso moderno. Erano gentili, cananei ed ebrei, popoli tribali del Levante. La loro identità come Israele iniziò non per sangue, ma per alleanza, quando si radunarono al monte Sinai e ricevettero la Torah. Quello fu il momento in cui il popolo divenne scelto, non per razza o genetica, ma per accettazione della guida divina. Dagli israeliti ai cristiani, una nuova rivelazione. Quando Gesù, PBUH, giunse con un messaggio di rinnovamento e compassione, molti di questi stessi popoli lo riconobbero come il Messia e abbracciarono quella che vedevano come un'evoluzione dell'alleanza. Diventarono i primi cristiani, non rifiutando l'ebraismo, ma credendo che fosse stato compiuto. Altri, quelli che rifiutarono Gesù, rimasero nelle comunità ebraiche ma convissero pacificamente con i primi cristiani. Solo una piccola fazione radicale respinse Cristo con ostilità, etichettandolo come falso profeta e, secondo alcuni testi talmudici, persino deridendolo come bollente negli escrementi nell'inferno. Questi non erano la maggioranza, e spesso furono respinti dai loro vicini, portando a espulsione e diaspora, specialmente nell'Europa orientale. Dai cristiani ai musulmani, rivelazione finale e presenza continuata. Quando Maometto, PBUH, giunse come messaggero finale, molte di quelle stesse comunità abbracciarono nuovamente il prossimo passo dell'alleanza. Diventarono musulmani, vedendo nessuna contraddizione in questa continuità religiosa, dalla Torah al Vangelo al Corano. Altri rimasero cristiani, ma continuarono a vivere pacificamente nella terra. Essi rimasero, attraverso le persecuzioni romane, il dominio bizantino, i califfati islamici, le invasioni crociate e l'amministrazione ottomana. Le loro radici erano ininterrotte. Questa popolazione, ora identificata come palestinesi, non se ne andò. Essi coltivarono la terra, parlarono le sue lingue e mantennero le sue tradizioni. Sono i discendenti spirituali e biologici di coloro che per primi si radunarono al Sinai, camminarono con Cristo e si volsero verso la Mecca. L'emergenza del sionismo, una rottura, non un ritorno. Al contrario, il movimento sionista moderno non fu una continuazione dell'alleanza, ma una rottura radicale con essa. I suoi fondatori erano in gran parte laici, plasmati dal nazionalismo razziale europeo, non dalla legge religiosa. Rivendicavano la discendenza dall'antico Israele mentre rifiutavano sia Cristo che Maometto. Ancora più importante, non emersero dalle comunità che rimasero nella terra, ma dalle minoranze esiliate ostili che avevano rifiutato la guida profetica ed erano state espulse secoli prima. Molti sionisti provenivano da comunità dell'Europa orientale, plasmate da secoli di separazione dal Levante. Sebbene alcuni avessero parziale ascendenza mediorientale, gran parte della loro eredità proveniva da conversioni e assimilazioni in terre straniere. Eppure, sono queste comunità che ora rivendicano diritti divini esclusivi sulla terra, spostando e persino uccidendo i discendenti di coloro che non se ne sono mai andati e che hanno abbracciato ogni successiva rivelazione di Dio. La Nakba, inversione dell'alleanza. Quando lo Stato di Israele fu istituito nel 1948, non ripristinò l'alleanza, la violò. Centinaia di migliaia di palestinesi, inclusi musulmani, cristiani ed ebrei, furono espulsi, spossessati o uccisi. Questa fu la Nakba. Molti degli ebrei palestinesi che rimasero divennero cittadini israeliani, ma i palestinesi cristiani e musulmani, le cui radici risalgono al Sinai e oltre, furono cacciati. Ciò che rende questa tragedia ancora peggiore è che molti dei palestinesi cristiani e musulmani erano stati vicini, amici e persino parenti degli ebrei palestinesi. Le comunità erano intrecciate, unite non solo dal sangue ma da lingua, costumi e terra condivisi. Oggi, coloro che sono rimasti sono soggetti a occupazione militare, assedio, fame e bombardamenti, mentre i loro ex vicini sono costretti a servire un progetto nazionalista che si chiama Israele ma non riflette più lo spirito dell'alleanza. Chiamare un cane Cesare, quando i simboli diventano sostituti della verità. Chiamare uno Stato moderno Israele e rivendicare diritti divini basati su quel nome non è più legittimo che chiamare il tuo cane Cesare e insistere che sia l'erede legittimo dell'impero romano. Puoi nutrirlo con uva, avvolgerlo in una toga e insegnargli ad abbaiare in latino, ma il nome non gli conferisce dominio imperiale. Non può convocare legioni, raccogliere tasse in Gallia o rivendicare Cartagine. Il nome è una performance, non un pedigree, un gesto, non una genealogia. Eppure, questo è esattamente ciò che il sionismo ha fatto, ha rivestito un progetto politico moderno con il linguaggio dell'antica alleanza, assumendo che il simbolismo da solo conferisse legittimità spirituale e territoriale. È un rituale di distrazione, invocare il nome di Israele, puntare a una scrittura di migliaia di anni fa e fingere che uno Stato nato nel 1948 attraverso il nazionalismo laico e la violenza coloniale ne sia l'erede. Così facendo, il sionismo non rinnova l'alleanza, la imita, svuotandone il nucleo etico mentre arma i suoi simboli. E quando leader evangelici come Mike Johnson santificano questa imitazione con versetti biblici, non stanno difendendo la verità divina, stanno benedicendo un costume. Cecità evangelica, adorare il nome, non la verità. I cristiani evangelici in America, come Mike Johnson, interpretano erroneamente Genesi 12:3 applicandola a uno Stato moderno la cui ideologia fondante rifiuta sia Cristo che Maometto, e le cui azioni violano gli insegnamenti morali fondamentali della Bibbia, della Torah e del Corano, tutti i quali sostengono che distruggere una sola vita innocente equivale a distruggere un intero mondo. Chi distrugge una sola vita è considerato come se avesse distrutto un intero mondo. Sanhedrin 4:5. Per questo abbiamo ordinato ai figli di Israele che chiunque prenda una vita sarà come se avesse ucciso tutta l'umanità. Corano, Almeia 5:32. Questi non sono suggerimenti culturali, sono assoluti sacri. Benedire una nazione che costruisce muri, sgancia bombe e impone assedio e fame ai civili non è obbedienza a Dio, è sacrilegio in tre lingue. Conclusione, l'alleanza vive con coloro che sono rimasti. La terra non appartiene a chi ne invoca il nome, ma a chi ha vissuto la sua storia, chi ha portato la sua fede e chi ha onorato primo suoi profeti. La vera continuità di Israele non è nello Stato che ora porta il suo nome, ma nel popolo palestinese, musulmani, cristiani ed ebrei, che ha accettato ogni fase della rivelazione divina ed è rimasto radicato nel suolo dei loro antenati. Sostenere lo Stato di Israele nella sua forma attuale, costruito su spoliazione, violenza e apartheid, non è benedire il seme di Abramo, è maledire l'alleanza. È allinearsi non con Mosè, Gesù o Maometto, pace su di loro, ma con Faraone, Erode e Abu Lahab. Coloro che sostengono Israele mentre affama bambini, rade al suolo case e massacra civili non saranno benedetti. Saranno maledetti. Possono isolarsi dalla responsabilità pubblica con ricchezza e potere per un po', ma trascorreranno il resto della loro vita fuggendo e nascondendosi dalla giustizia, nei tribunali, nella coscienza e nella storia. E questo sarà solo un assaggio di ciò che li attende nella vita futura. Perché il Dio di Abramo non benedice la tirannia. L'alleanza non è mai stata uno scudo per gli oppressori, era un fardello portato dai fedeli. E coloro che hanno distorto quell'alleanza in una giustificazione per l'impero risponderanno non a commentatori o politici, ma al Dio stesso il cui nome profanano.